Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, Yesterday's Papers, la rubrica del 5 dicembre del 2023. È un martedì oggi e questa è una rubrica che va in onda su tutte le radio del circuito Gemini nei giorni feriali, dunque dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7:50. Questa, come tutte le altre trasmissioni di Radiograd, possono essere ritrovate in forma integrale ed ascoltabili tutte le volte che volete tramite il sito di GeminiNetwork.it, dove stipiamo tutte le nostre chiacchierate e i nostri approfondimenti. Ieri Alberto Fazzolo ci ha parlato della rottura definitiva di quella fragilissima tregua che c'è stata tra Israele e Palestina, con i soliti modi di inventarsi un po' la storia. Israele ha trovato il modo di ricominciare a bombardare sostanzialmente Gaza, ma, e questa è la cosa importante che bisogna sottolineare mille volte proprio per uscire da questo accerchiamento ideologico mediatico di Hamas, invece in Cisgiordania si stanno intensificando gli attacchi, i civili vengono uccisi. Fortunatamente anche i nostri media non hanno potuto far finta di niente quando hanno pubblicato anche loro il video di bambini a cui che sono stati oggetto di esecuzione sommaria, sparati alla nuca in Cisgiordania, quindi apparentemente lì dove Hamas non dovrebbe avere neanche uno dei suoi militanti, figuriamoci i capi. Ebbene, la mattanza va avanti, ora si sta bombardando al sud, hanno fatto i conti al 4 dicembre, non so quanti nuovi bambini uccisi e mutilati, ormai è una quantità enorme, molto difficile da quantificare. Ebbene, le conseguenze ce le immaginiamo, ma per ora tralasciamo questa contabilità che purtroppo è sempre molto importante ricordare, proprio per capire l'entità del genocidio in atto. Per collocarci su una chiave di lettura un po' più analitica, abbiamo detto tante volte che il conflitto israelo-palestinese, ecco, che adesso sembra un po' più essere a senso unico dopo l'intervento del 7 ottobre in terra appunto dello Stato di Palestina, ebbene ci sembrava affondare le proprie radici, come abbiamo già detto tante volte, in una situazione di conflittualità interimperialistica internazionale che, oltre a questioni che conosciamo perché provengono almeno da 1948, vedevano in Israele e Palestina un momento molto importante appunto di questa conflittualità attraverso le aree valutarie, che probabilmente contrappone anche qui l'area del dollaro con diciamo l'area delle valute asiatiche, con degli importanti distinguo. La scoperta stessa del fatto che nel settembre proprio di quest'anno, quindi qualche giorno prima dell'attacco del 7 ottobre, a Nuova Delhi, quindi nel G20, si sia individuato un corridoio economico-energetico a trazione statunitense alternativo a uno dei canali più importanti del BRI, Belt and Road Initiative, altrimenti conosciuta come Via della Seta cinese, evidentemente avvalora un po' questa nostra protenzione a vedere i fatti di Palestina come una conseguenza, ecco, di questa guerra che si combatte non solo lì, e vorremmo tornare appunto a Ucraina e Russia, lì dove forse più in maniera visibile si è andata configurando questo tipo di conflittualità, proprio perché in maniera esplicita uno degli attori più importanti dei BRICS, cioè la Russia, e anche della questione valutaria, si è evidentemente trovata dinanzi alle armi della NATO e dal febbraio del 2022, come tutti e tutte già sapete, ha invaso l'Ucraina con diversi pretesti. Secondo noi quello più appunto attribuibile a verità è legato al fatto che l'attacco militare della NATO, che voleva far sì che l'Ucraina intervenisse appunto all'interno dell'Alleanza Atlantica in maniera ufficiale, avrebbe fatto sì che l'esercito sostanzialmente statunitense con tutti i suoi vassalli sarebbe collocato proprio al confine con la Russia, nonostante gli accordi di cui tutti sappiamo e che appunto avevano richiesto una sorta di cuscinetto tra l'area asiatica russa, perché ovviamente in questa parte di confine è Europa e appunto il resto dell'Alleanza Atlantica, ma così non è stata. C'è stato un momento in cui non se ne è più parlato, non perché si siano fermati i cannoni, le bombe, gli eserciti, ma perché ovviamente la questione israelo-palestinese ha calamitato molto le attenzioni, anche le nostre, come di tutti gli altri i media. Però intanto lì si continua a combattere, e però anche per quanto riguarda questo tipo di conflitto il muro eretto che sembrava granitico comincia ad avere, insomma, a mostrare delle crepe molto importanti. Parlo del muro ideologico che i media riescono a costruire e a rendere almeno apparentemente invalicabile. L'Economist comincia a dubitare e addirittura dice che forse dal 22 febbraio del 2022, ossia quando c'è stata appunto la prima invasione di Putin della Russia, dell'esercito russo in Ucraina, ecco, dice l'Economist, probabilmente Vladimir Putin la sta vincendo, la Russia più precisamente la sta vincendo. Preferiamo dire così perché identificare nel presidente russo tutta la questione sembra appunto un modo per sviare dall'attenzione di quello che realmente sta accadendo, la Russia come elemento di una conflittualità interimperialistica e non già il personaggio Putin. Ebbene, comunque quello che anche l'Economist sta dicendo è che il fronte interno ucraino si sta sgretolando, la popolarità di Zelensky dopo tanti anni di guerra, dopo un dissanguamento che non è stato solo suo, ricordiamolo, ma anche delle popolazioni europee, di coloro che fanno parte come membri della NATO, che hanno dovuto pagare in termini di tasse per le armi che sono state regalate sostanzialmente al fronte di Kiev, per le conseguenze in termini energetici. Sappiamo bene l'inflazione come ci ha sostanzialmente devastato il salario che percepiamo quotidianamente e continuerà a farlo, inginocchiando popolazioni già in difficoltà, soprattutto nella loro parte più vulnerabile. E quindi l'Economist un po' comincia a dire sì, ma non è solo quello il problema, perché i caduti all'interno dell'Ucraina sono tanti e quindi il fronte interno si allarga, anche molti generali sembrano essere ormai contrari a Zelensky, che non compare più. Prima era un prezzemolino che era presente in ogni trasmissione, in ogni luogo pubblico, sembrava quasi non ci fosse una guerra nel suo territorio. Ma nota l'Economist che appunto al di là della disaffezione occidentale, ricordate anche la telefonata trappola che è stata fatta con cui Meloni ha detto che molti vorrebbero farla finita con questo tipo di finanziamento a fondo perduto, nota due cose che sono abbastanza evidenti e condivisibili l'Economist, ossia che l'Europa non ha un piano sostanzialmente, e che non è detto che il grande finanziatore delle armi di Kiev, il grande sostenitore politico-militare di Zelensky contro la Russia, ossia gli Stati Uniti d'America, nel 2025 manterranno ancora questa posizione, perché la guerra anche qui come in Palestina sembra essere molto lunga e non finirà a breve, nonostante le volontà che anche ha espresso Putin recentemente, chiedendo esplicitamente che venga posta fine a questa tragica pagina della storia. Intendeva lui la guerra, per la prima volta l'ha chiamato tale, tra Russia e Ucraina. Perché il 2025? Perché nel 2025 il presidente degli Stati Uniti potrebbe non essere più un democratico come Biden, un guerrafondaio, aggiungiamo noi, bensì potrebbe arrivare un altro personaggio di enorme pericolosità, ma che almeno sul fronte internazionale potrebbe non vederla come fanno normalmente i democratici e nel caso specifico Biden, ossia Trump sembra essere quello più accreditato per essere il prossimo presidente degli Stati Uniti, e anche per, se ricordate, sono state studiate anche nel passato, ci sono stati dei processi sui legami appunto che ha avuto con la Russia e con Putin proprio personalmente. È presumibile che decida di eliminare tutto quel sostegno, magari non completamente, ma almeno in parte, se non altro dal punto di vista politico, per sfilarsi piano piano da un fronte così caldo. Ed è chiaro a Zelensky, così come ai suoi alleati, che la NATO, priva del sostegno militare e economico degli Stati Uniti in una fase comunque di aggressione della Russia, ricordiamo che l'esercito russo controlla più del 20%, sembrerebbe, del territorio ucraino, beh, insomma, sembrerebbe abbastanza inutile procedere, vista e considerate anche, come dicevo prima, le perdite dell'esercito ucraino, che non hanno un ricambio a differenza della Russia, essendo un territorio estremamente esteso, ha la possibilità, insomma, di avere dei riservisti di tutto rispetto. Anche qui siamo all'interno di una fase del conflitto valutario che prende forme sempre più difficili da individuare, ma ci sembra importante mantenere l'occhio puntato sulla fase appunto di contraddizioni interimperialistiche che mutano forma e si recano in paesi Palestina, Russia, Ucraina, che sembrano distanti, apparentemente sembrano narrare una storia diversa, ma invece che appartengono, al nostro punto di vista, alla stessa genesi. Ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e vi do appuntamento nelle prossime settimane.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.